eonico a trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Boh, sono una situazione un attimo precaria, ma adesso siamo a posto. C'è anche Francesco, naturalmente, qui con me. Allora, la trasmissione di stasera, che abbiamo anche Francesco, niente, io volevo un po' cambiarla con Francesco. Francesco mi ha detto, no, no, vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti. E allora cosa faccio? Vado avanti. Allora, continuiamo naturalmente il discorso che abbiamo continuato l'altra volta sul crogiolo dello stregone. E questa sera cominciamo a parlare delle determinazioni. Allora, la prima cosa che serve per affrontare la stregoneria, per affrontare il paganesimo politeista, è nella nostra società, nella società in cui viviamo, cambiare l'ottica con la quale guardiamo la vita. Cioè cambiare l'ottica da un'ottica monoteista a un'ottica politeista. Cosa dice l'ottica monoteista con la quale noi guardiamo la vita? Dio ha creato il mondo, o meglio, una volontà esterna al mondo è padrona e determinatrice del mondo, dunque l'uomo si deve sottomettere a quella volontà e a quanto quella volontà manifesta. Questa è l'ottica monoteista. Con l'ottica monoteista non si affronta la stregoneria, non si fa un percorso di stregoneria, non si fa un discorso pagano-politeista, assolutamente. Perché? Perché quando l'ottica monoteista va a affrontare gli dèi della Grecia, e io non so qualcosa, o di Roma antica, per lei è solo Zeus, uno che scopa tutte le donne che trova, donne, animali, uomini, bambini, ragazzi, eccetera, e Cronos è uno che si mangia i bambini, e praticamente abbiamo l'incomprensione assoluta del mito. Perché? Perché il monoteismo proietta sulle altre religioni, gli altri dei, il suo modo di vedere, valutare la vita e guardare al divino. Il divino per il monoteista è esterno agli oggetti, domina gli oggetti, è padrone degli oggetti. Con quest'ottica non si va da nessuna parte, non si fa stregoneria, al massimo si fa superstizione. Allora ti saltano fuori i tarocchi, ti salta fuori quello che invece di dire Dio, no, parliamo della Dea. Dopo arriva un fulmine Zadronk e Giovanni Paolo I viene fulminato dopo un mese che ha fatto una sparata del genere. Oppure si comincia a dire, non so, magari ti leggo il futuro, magari ti vendo i numeri all'otto, magari ti faccio il miracolo, ti faccio guarire, a te sì e te no, te sì e te no, te sì e te no. Cioè, si fa solo superstizione. Per fare stregoneria e arrivare al paganesimo politeista è necessario cambiare l'ottica con cui guardiamo il mondo. Ma allora qual è l'ottica diversa con la quale guardiamo il mondo? Se l'ottica del monoteismo, se vuoi interrompere Francesco, c'è il microfono a disposizione.
Sì, tranquillo.
L'ottica politeista e l'ottica della stregoneria con la quale si guarda il mondo è inversa, è opposta all'ottica monoteista. Non esiste una volontà esterna agli oggetti, ma la volontà è negli oggetti del mondo. Allora, se la volontà è negli oggetti del mondo, la volontà è anche dentro di me, è dentro l'albero, è dentro il virus, è dentro la terra, è dentro il sole, è dentro il pianeta, è dentro l'atmosfera, è dentro a tutti gli oggetti. Questa è l'ottica politeista. Non esiste una volontà esterna agli oggetti, ma gli oggetti manifestano la loro volontà. E il modo che hanno gli oggetti di manifestare la loro volontà è diversa da oggetto ad oggetto, in quanto gli oggetti hanno determinazioni. Determinazione significa relazioni obbligatorie fra sé e il mondo, diverse da oggetto ad oggetto. Per esempio, il virus ha delle determinazioni col mondo diverse da quelle che ho io, o da quelle che ho un essere umano, o da quelle che ha un'aquila, o da quelle che ha un delfino. Ogni soggetto ha le proprie determinazioni in relazione col mondo. Ogni soggetto entra in relazione con me in quanto oggetto, eccita le mie sensazioni, le mie sensazioni si eccitano, questo oggetto entra nella mia visione e io ho delle relazioni con quell'oggetto. Pertanto, a questo punto, in stregoneria nel paganesimo, diciamo che per fare il pagano è necessario riconoscere che il mondo è fatto di soggetti che manifestano la loro volontà. L'hanno sempre manifestata fin dall'inizio del tempo, e fin dall'inizio del tempo l'oggetto, gli oggetti che c'erano all'inizio del tempo hanno manifestato la loro volontà. Manifestando la loro volontà sono diventati delle variabili oggettive. Quelle variabili oggettive erano sempre tenute presenti da ogni soggetto che all'interno di quelle variabili costruiva le sue strategie di vita. Francesco, ho detto qualcosa che non va?
No, assolutamente no.
Ma mi sta facendo l'esame?
No, stavo riflettendo sul discorso che bisogna anche sapere cogliere, percepire e vedere, anche perché la vita è un flusso che è occultato. Stavo appunto qua prendendo uno spunto dalle Stagioni della vita, che è un libro che abbiamo comprato oggi, in cui si parla che dice l'origine delle cose, il flusso delle cose a partire dal fiume Stige. Il fiume Stige è un fiume che corre sotterraneo. Questo fiume trasporta molte cose, però un fiume sotterraneo bisogna saper scavare all'interno della vita, cioè nel senso che questa energia scorre, l'importante è trovare i modi per entrare in contatto.
Esatto, ed è quello che noi dobbiamo riuscire a fare, perché se non cambiamo l'ottica da monoteista a politeista, chiaramente non possiamo nemmeno rientrare nel grande fiume della vita, perché? Perché il monoteismo ti separa dalla vita. Infatti quando noi diciamo gli oggetti non hanno una loro volontà, perché la volontà appartiene al Dio creatore, cosa abbiamo fatto in quel momento? Ci siamo separati dalla vita, cioè non riconosciamo più gli oggetti del mondo come dei soggetti divini. Allora ci siamo separati, c'è una separazione fra noi e il mondo. Sì, ci possiamo pensare creatori, padroni del mondo, perché ce l'ha dato Dio, il Dio padrone, ma siamo separati dal mondo, siamo staccati, siamo un'altra cosa. Ed è questo l'orrore del monoteismo, perché separa l'uomo dalla vita. Pensateci un po', è come se noi separassimo le mucche dal branco, le mettessimo in un recinto, poi le macelliamo, e noi la stessa cosa.
Beh, sai, l'esempio più forse più bello è come noi non siamo mai separati dal niente, perché qualcuno diceva le divinità sono assurde quelle del cielo, ma il cielo lo respiriamo, il nostro respiro, sono cose che non ci possiamo separare, cioè nel senso che è fare violenza e negare la nostra natura. La nostra natura è di un legame continuo con tutta la realtà, con tutte quante le cose che sono attorno. Il problema è che le persone pensano che questi legami siano scritti in un libro sacro, che possano essere dei dettami, degli insegnamenti. In realtà ogni singolo individuo deve percepire questo, agisce questo, ne ha esperienza, cioè nel senso che non è un'esperienza che viene trasmessa dal punto di vista canonico, con dei testi, ma è l'esperienza di ciascuno che entra in contatto con la realtà che gli attorno.
E questa realtà, per riuscire ad arrivarci, è necessario cambiare l'ottica con cui noi guardiamo quella realtà. Però non lo possiamo fare attraverso i sentimenti o attraverso le emozioni. Certo, percepiamo la realtà attraverso le emozioni, però nel momento stesso in cui nella nostra ragione non esistono delle categorie di pensiero, per cui consideriamo la realtà nella quale viviamo come dei soggetti che manifestano se stessi, le nostre emozioni di fatto sono staccate da quella realtà. Certo, subiscono gli influssi della realtà che ci circondano, però le nostre emozioni non sanno adattarsi a quegli influssi e soprattutto non sanno comunicare alla nostra ragione cosa sta arrivando dal mondo e cosa noi dobbiamo fare per adattarci al mondo. Perché se le nostre emozioni comunque sono in contatto con gli oggetti del mondo, la nostra ragione ci separa dal mondo. Ed è questo l'elemento fondamentale da capire prima di tutto per affrontare il paganesimo e la stregoneria. Questo sarà l'argomento che terremo nelle prossime sere di giovedì. E per farvi capire questo, io ho una serie di articoli. Io li sto mettendo via, devo fare anche tutto il lavoro di mettere insieme tutti quegli articoli che dimostrano un po' quello che sto dicendo. Per esempio, io ho un dato qui. Vi leggo soltanto i titoli perché sono abbastanza complessi. La lussuria non è un peccato. Il vizio capitale diventa una virtù. Oxford assolve e loda l'abbandono al piacere. Allora, cosa significa esaltare la lussuria? Significa esaltare la capacità dell'uomo di usare le proprie emozioni nel mondo e di avere una ragione che non è più prigioniera di una morale che gli impedisce di usare le proprie emozioni in quel modo nel mondo. Ma se la sua ragione non è più prigioniera dall'immagine morale di usare le emozioni in quel modo, significa che la ragione è già predisposta per accettare gli input che dall'uso di quelle emozioni nel mondo giungono alla sua ragione. Cioè, è importantissimo che noi riusciamo a comprendere che la nostra disposizione davanti al mondo ci permette di capire, cioè, di percepire dei fenomeni o di non percepire dei fenomeni. Perché se io dico la ragione separa me dal mondo, significa che per non essere separato dal mondo non dovrei avere la ragione. Ma io non posso essere senza ragione, perché la ragione è lo strumento con cui la mia specie comunica, parla, agisce. Allora, il problema non si tratta quello di negare la ragione, semmai ampliarla, farla più grande, farla più enorme, farla più articolata, più consapevole, ma nello stesso tempo predisporla a non essere rigida nei confronti del mondo ed essenzialmente ad aprirsi alle emozioni dentro di noi. Proviamo un attimino a leggere un altro, questo qua fu della Repubblica del 21 gennaio 2004, questo articolo, ma anche tutti gli altri, i sette cosiddetti peccati capitali, in realtà sono stati tutti assolti, perché è l'autodeterminazione dell'uomo davanti alla vita. Cioè, o io mi sottometto alla morale del Dio padrone, a una morale esterna, oppure io devo rappresentare me stesso davanti alla vita. Ma allora, rappresentando me stesso davanti alla vita, devo provvedere per il mio domani. Dunque non sono avaro. Devo esaltare le mie capacità. Dunque non sono superbo. Devo mangiare bene, mangiare quello che mi sazia. Ho un cervello dentro lo stomaco che mi dice cosa devo o non devo mangiare, cosa è buono e cosa non è buono. Dunque non è un peccato di gola quello di mangiare, ma è una rappresentazione di me stesso. Devo tendere a migliorare il mio stato, il mio modo di essere. Dunque non è invidia, ma è la tensione del miglioramento. Io posso rifiutarmi di obbedire agli ordini. Usi obbedire tacendo è stato eliminato dalla nostra Costituzione, in quanto è illegale. Dunque non pratico accidia, ma cerco di praticare quegli ordini che sono consoni alla mia morale. Io divento furioso quando le regole non vengono rispettate, dunque non faccio ira, ma chiedo giustizia. Tutti quelli che erano vizi capitali in realtà sono rappresentazione dell'uomo davanti alla vita. Menti elastiche, il cervello muta in base alle attività svolte e rimodella così la mappa del corpo. Che strano, no? Già questo ci dice che noi abbiamo delle forze di variare noi stessi dentro di noi. Francesco, quello che noi facciamo è quello che risulta anche nel nostro cervello. Ciò che noi facciamo con le nostre mani, le nostre passioni, le nostre tensioni, la nostra volontà, ci fa diventare un cervello in un certo modo oppure in un altro modo.
Sì, certo che il pensiero determina come vanno le cose, nel senso che condiziona moltissimo il modo di approcciarsi alla realtà, di sentirla e di percepirla e anche di realizzare una certa realtà, proprio perché se diciamo che siamo sempre succubi di tentazioni o che nella nostra azione sono peccati, creiamo veramente dei limiti, proprio perché stabiliamo un discorso della valutazione, del giudizio, della misurazione delle cose. di conseguenza le azioni non sono più spontanee, non sono più genuine, ma devono sempre essere misurate da un principio esterno. E noi sappiamo che i principi esterni sono sempre i principi folli, perché sono qualcosa che non è sentito, che non è percepito, che non può essere utilizzato. D'altronde, sai, la ragione è anche importante, perché la ragione in se stessa sa di essere limitata. Il fatto stesso che un sistema di pensiero sia cosciente di essere limitato, però gli permette di sopravvivere al meglio, cosa che la fede non può fare, perché la fede non può ammettere di essere limitata, che è soltanto una menzogna. Per questo è importante capire che qualsiasi cosa deve essere fatta con convinzione e non rinunciando, ma sapendo che si possono usare anche strumenti inadeguati, ma questi strumenti inadeguati, se usati correttamente, danno dei risultati. È la capacità di usarli che cambia la qualità, esatto, della vita.
Carezze, la cura per volersi bene, la Repubblica del 15 novembre 2003. Vi ricordaste quando non bisognava toccarsi? Oppure, se fate l'amore, niente raffreddori. Non è male, Penso che sia la migliore cura che ci sia, tutto sommato. Andiamo avanti ancora. Proviamo qua. Innamorarsi è come prendere cocaina o pasticche d'estasi. Beh, veramente è meglio innamorarsi che non prendere estasi e cocaina, è detto fra noi. Però gli effetti dell'eccitazione psicofisica e psicoemozionale sono estremamente migliori. Volete che andiamo avanti? La scimmia che è in noi, la memoria del feto influisce sulla vita postnatale. Beh, questo l'avevamo già detto, no? Chi è ottimista resiste meglio ai virus, e chi prega invece ne soffre molto di più.
Beh, vuol dire che i virus non sono ottimisti.
No, nel senso che...
È una battuta, dai.
Ok, però in realtà è
intelligente. È una gara di ottimismo.
Sì, perché in effetti chi sta bene, chi affronta con consapevolezza la sua esistenza, ha uno scorrere maggiore di energia, per cui ha meno attacchi da parte dei virus, che è come far l'amore, la stessa cosa, no? Cioè, se uno fa l'amore, ha l'energia che scorre molto veloce, le sue emozioni sono molto attive, per cui anche gli attacchi virali sono conseguentemente più bassi. Chiaramente non è che uno non si prende il colera se mangia i virus del colera, cioè, ovviamente questo, però la sua capacità di resistere al virus del colera è maggiore. Infatti noi in tutte le pestilenze, no, anche classiche che abbiamo avuto, tipo la peste del 300, abbiamo 10 persone che muoiono e una che sopravvive. E certo, diciamo, quella che sopravvive è forte, non siamo mai chiesti perché fosse forte, capisci? Sì. Probabilmente aveva degli altri atti diversi rispetto agli altri.
Diciamo che i virus con il monoteismo trovano un supporto di diffusione maggiore, creano un ambiente favorevole alla diffusione, proprio perché debilita, cioè pensa soltanto la concentrazione di energia sul pensare sui peccati.
Sì, beh, infatti è distruttiva. Ma lo psicoterapeuta avverte, troppa quiete è un rischio. Noi possiamo vedere che bisogna vivere per sfida, Questo non è che non ci piace l'ozio, ma questo ci arriveremo dopo. Però in effetti bisogna vivere per sfida, perché soltanto gli input della sfida ti permettono di modificarti continuamente, di adattarti. Una lampadina nel cervello e arriva il colpo di genio. L'antica scimmia ha il senso della giustizia. Che strano, eh? Abbiamo perso gli uomini e abbiamo invece le antiche scimmie. La tristezza fa ammalare. Come vedete, abbiamo il quadro di un individuo che affronta la vita, e proprio perché affronta la vita con coscienza e con consapevolezza sta bene. Ma per affrontare la vita con coscienza e consapevolezza non ci si può mettere in ginocchio. Bisogna vivere per sfida, bisogna affrontare le contraddizioni, bisogna viverle con piacere, bisogna vivere la vita attraverso le proprie emozioni. E chiaramente quando si vive la vita per sfida si hanno le mazziate sulla testa, le mazziate sui denti, qualche volta si è contenti perché si trionfa, qualche volta si zoppica un pochino, la vita è fatta di alti e di bassi, di figli di puttana e di pezzi di merda, la vita è fatta di tante cose e non possiamo escludere l'una o l'altra in antitesi, però è come noi ci poniamo davanti alla vita. Ecco, questo discorso di il come ci si pone davanti alla vita in stregoneria assume il nome di cambiare, girare lo sguardo. E il girare lo sguardo è il primo atto con cui una persona va a affrontare la vita. Perché, per esempio, io e Francesco parliamo moltissimo del monoteismo del cristianesimo, tanto perché è il più grande pero che esiste, è il più grande problema di questo nostro sistema sociale, per cui è giusto che ne parliamo. Secondo luogo perché noi siamo nati, siamo divenuti all'interno di questo sistema, e da questo sistema chiaramente bisogna introdurre le sue modificazioni, ma essenzialmente proprio perché questo sistema fa ammalare le persone e non distrugge tutte le persone, ma distrugge essenzialmente le persone che sono più fragili, le persone che sono più esposte e le persone che sono meno attrezzate per affrontare con passione la loro esistenza. Per questo motivo noi attacchiamo e indichiamo il concetto di male nel cristianesimo.
Sì, ma anche perché tra l'altro, cioè, a parte le persone più sensibili, ma attaccano anche i ragazzi, cioè quelli che avevano il maggior bisogno di trovare una comunità che gli permetta di diventare adulti, cioè nel senso che quando si vede il bambino come il monoteismo, come un corpo estraneo, come un qualcosa che deve essere purificato, ammaestrato, educato, inculcato, come un qualcosa come un, che non ha regole, che non ha sentimenti, che non ha bisogni, che non ha desideri, e lo si vede con un bisogno di imporgli qualcosa, perché guarda che il monoteismo impone sempre qualcosa, a cominciare dal battesimo. Perché ricordate che la tranquillità con cui si affronta il discorso del battesimo è un qualcosa di veramente preoccupante. Pensate perché viene fatto. Molte persone lo pensano di farlo solo per tradizione, per abitudine, ma il concetto di battesimo porta, veicola, ha nei suoi contenuti, nella sua dimensione, un qualcosa di terrificante, proprio perché si riconnette a migliaia di anni in cui i bambini sono stati considerati sempre un qualcosa di emarginato. Ed è importante che le persone comprendano questo, cioè anche l'arrendersi alla convenzione sociale significa chiaramente creare un legame con un bambino che è pericoloso, perché il bambino se si chiederà ma perché i miei genitori hanno bisogno di farmi questo? I genitori non sapranno rispondere, di conseguenza quale fiducia si può dare al bambino? Quale indipendenza si può dare sul fatto che non è sufficiente che sia il vostro figlio? No! Deve essere battezzato, deve essere educato dai mandato a catechismo. E questo rappresenta la perdita di fiducia nella società, perché se abbiamo cittadini, uomini, che si rendono conto che altri uomini, che sono i loro genitori, sono incapaci di educarli, di dargli qualcosa, il cittadino del domani come sarà?
Già. Allora, noi riprendiamo adesso il discorso sulla stregoneria. Abbiamo visto come è necessario cambiare il modo di guardare l'esistenza. Ebbene, c'è una teoria filosofica che si chiama determinismo. È la dottrina secondo cui tutti i fenomeni naturali sono soggetti al principio di causalità. Applicata all'uomo tale dottrina, approda il determinismo psichico secondo cui ogni nostro stato o atto psichico è la necessaria conseguenza di certi antecedenti fisiologici o psicologici, con conseguente riduzione dello spazio generalmente assegnato alla libertà, alla spontaneità e quindi alla responsabilità. Allora, abbiamo una teoria che ci dice che ciò che esiste adesso è il prodotto di cause che sono arrivate precedentemente. Le cause che hanno agito precedentemente hanno costruito ciò che oggi noi siamo. Ma ciò che oggi noi siamo, siamo a nostra volta le cause di cosa costruiremo il domani. Per cui ammettiamo che le cause che hanno portato ad essere noi stessi, ciò che noi siamo, siano sconosciute, noi non le conosciamo. Comunque, noi dobbiamo essere in grado di conoscere cosa le nostre azioni produrranno domani. E questo non conoscere ciò che le nostre azioni produrranno domani è uno dei primi guai che vengono introdotti nell'uomo da parte del monoteismo. Cosa fa il monoteismo? Il monoteismo dice: l'uomo è creato di immagine e somiglianza del Dio padrone, non è divenuto da cause esterne, dunque se non è divenuto da cause esterne non è neanche una causa di ciò che produrrà il domani. L'uomo è un irresponsabile nelle sue azioni. Al contrario, in stregoneria diciamo che tutto ciò che avviene è il prodotto di cause che hanno preceduto ciò che avviene. Non solo, ma diciamo che non esiste una causa prima che ha prodotto la sequenza di cause per cui ciò che avviene in questo momento avviene, ma l'unica causa che ha prodotto la sequenza di cause per cui oggi come oggi avviene ciò che avviene è perché la qualità di quanto esiste, che chiamiamo energia vitale come elemento primo della materia, elemento primo dell'energia, ha in sé la qualità per dare il via alla sequenza di cause attraverso necessità e attraverso intento e attraverso tutto quello che avviene. Pertanto, non esiste una causa prima esterna agli oggetti, ma gli oggetti sono il prodotto di una serie di cause la cui causa è la qualità dell'esistente da cui gli oggetti sono emersi riconoscendo se stessi diversi dal mondo dal quale sono emersi. Pertanto, eliminiamo tutto il discorso della causa prima, eliminiamo il discorso della volontà e diciamo che noi siamo qui a parlare, a fare ai microfoni della radio, oppure andremo questa sera a far festa per l'inizio del nono anno, perché? Perché la qualità di tutto ciò che esiste è quella di trasformarsi da inconsapevole a consapevole. Il perché ciò che esiste ha questa qualità non ce ne frega niente, perché se non avesse questa qualità non staremmo nemmeno a parlarne.
Il fatto che esiste è più che sufficiente.
Il fatto che esiste è più che sufficiente, e il fatto che ciò che esiste ha questa qualità ha permesso la nascita della sequenza di cause, di causale, per cui oggi noi siamo qui a parlare per radio. Però, se io cesso di ricordarmi che noi siamo il prodotto di una sequenza di cause, io non sono l'energia fondamentale del cosmo. Io sono una persona che mette in essere delle azioni. E se io non conosco cosa quelle azioni produrranno nell'insieme in cui io agisco, io divento irresponsabile rispetto a ciò che faccio. È la mancanza di responsabilità.
Parlando di Jung, diceva: dietro all'impetuoso e caotico torrente degli avvenimenti storici, osservabili e registrati dai giornali, scorre quindi lentamente un altro torrente, invisibile, di fattori archetipici inconsci che sembrano collidere quasi casualmente tra loro, ma che in realtà potrebbero anche essere governati da un destino insondabile, da un qualche enorme significato nascosti.